dialoghi leopardiani sulla soglia dell'infinito che il gabinetto gli si è voluto organizzare sulla proposta che ci è giunta qualche mese fa, graditissima da parte di Gaspare Polizzi, gli sono molto grata per questo. Quanto il rapporto tra Giovan Pietro Viesset e Giacomo Leopardi sia stato uno dei capitoli più importanti, sicuramente più emozionanti e direi quasi ineguagliabile nella storia ormai bicentenaria del gabinetto Viesset, cosa nota. Vi sono degli episodi ormai leggendari in tutto questo. Si ricorda la serata del 25 giugno del 1827, quando in Palazzo Buondelmonti, la nostra prima sede storica dell'istituto, fu organizzata una serata appunto per ospitare, per avere fra gli ospiti appunto il nostro Giacomo Leopardi in onore proprio del poeta, così come voleva Giovan Pietro. E proprio a questa storia incentrata sul rapporto particolare che si venne a innescare fra Giovan Pietro Viesset e Leopardi, tra questi due intimi tormenti, da un lato Leopardi con la sua dimensione tutta filosofica, venata di profondità cosmiche, e dall'altro invece appunto il nostro Giovan Pietro Viesset, questo mercante cosmopolita, appassionato di cultura, che decide di fermarsi a Firenze per organizzare e promuovere un gabinetto scientifico letterario. Attorno a questa storia noi abbiamo dedicato nel tempo molte occasioni di riflessione. Mi fa piacere ricordare in questa sala in particolare gli incontri e i convegni e le mostre che hanno visto protagonista il nostro collega prematuramente scomparso Maurizio Bossi, proprio per la parte progettuale che lui dedicò a questi aspetti. Ricordo il convegno, la mostra dell'87, Leopardi Viesset Firenze, il grande convegno del 98 nel bicentenario della nascita del poeta, Leopardi a Firenze, il carteggio Viesset e gli amici di Toscana, e poi l'impegnativo progetto di indagine della presenza di Viesset nel carteggio di Leopardi nel carteggio di Viesset, che appunto vide un rapporto molto stretto che siamo andati con Gaspare Polizzi anche a stringere ora negli ultimi tempi con il centro studi leopardiani di Recanati. Su quella scia l'attenzione dell'istituto è proseguita attraverso presentazioni di libri, seminari, pubblicazioni di libri, e anche questo ciclo rientra in pieno in questa tradizione che ci è sempre molto cara. Dialoghi leopardiani ci accompagnerà da oggi fino a maggio del 2020, con una riflessione attorno ai molti aspetti, diversi aspetti dell'opera del poeta, affrontati in un'ottica direi proprio multidisciplinare, che anche questa caratterizza molto delle iniziative del gabinetto Viesset. Quindi si spazierà da aspetti filosofici, aspetti poetici, scientifici, questioni legate al problema del romanticismo, il rapporto di Leopardi con Giambattista Vico e tanti altri aspetti. Ma io non entro nel merito del programma, di cui magari ci dirà lo stesso Polizzi. Mi fa piacere però ricordare il motivo per cui in questo scampolo del 2019 l'Istituto abbia accolto con piacere la proposta di organizzare questo ciclo. Un motivo, lo sapete, è noto, se ne è parlato un po' tutto l'anno: il bicentenario quest'anno dell'infinito di Leopardi. L'altro, diciamo così, è più intimo a noi del gabinetto Viesset: è proprio nel 1819 che Giovan Pietro decide di fermarsi, ormai quarantenne, dopo una vita di viaggi un po' in tutta Europa per i suoi viaggi commerciali, e di fermarsi a Firenze e dare vita appunto al gabinetto scientifico letterario. Fra pochi giorni, il 9 dicembre, ricorre il bicentenario del manifesto di fondazione del nostro gabinetto scientifico, dove lui diceva le intenzioni che stavano alla base di questa istituzione, e poi annunciava quello che si aprirà il 25 gennaio appunto del 1820, per il quale stiamo lavorando. Annuncio qui una mostra che si terrà in Palazzo Corsini Suarez, l'altra nostra sede, proprio dedicata ai primi 100 anni dell'istituto. Quindi due fatti che sembrano apparentemente lontani, ma che lontani non sono, proprio in virtù di quello che dicevo poco fa, in virtù di questo rapporto speciale che ha legato Giovan Pietro Viessé al poeta e in virtù dell'importanza, come sapete, che questo incontro ebbe proprio per il poeta di Recanati. Quindi grazie a Giovan Pietro Viessé, mi verrebbe da dire, proprio per quella, per questa operazione che ha fatto così importante, e grazie poi al nostro Gaspare Polizzi, grazie ai relatori. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il nostro Roberto Barzanti, che due giorni fa ha dedicato un bellissimo articolo sul Corriere Fiorentino al libro che presenteremo la prossima settimana nell'ambito del ciclo Le lettere di Paolina a Teresa Teia, e in quell'occasione c'è stato modo di parlare anche del ciclo che oggi apriamo. Quindi grazie ai relatori, grazie al pubblico presente, seguiteci in questo ciclo leopardiano. Grazie.
Manghetti, per la disponibilità e l'accoglienza a lei, ma anche a Laura Passacaldi, a tutto lo staff del gabinetto, per questa iniziativa che è stata ben contestualizzata da Gloria Manghetti nell'insieme di queste due importanti anniversari legati, uno all'infinito di Giacomo Leopardi. Quest'anno, come sapete, è stato celebrato il bicentenario dell'infinito con un comitato emanato dal Parlamento italiano. Per la prima volta nella storia d'Italia è stato costituito un comitato per le celebrazioni di una poesia. In genere si celebra un personaggio, una figura, ecco. E dall'altra parte questa vicenda così nostra, così fiorentina, ma anche direi italiana a tutti gli effetti, che è la nascita del gabinetto scientifico letterario di Giovan Pietro Viessé. I legami sono stati ricordati, io devo dire, e mi sento in questa occasione di ricordare, che questi legami e questa amicizia si può dire, credo senza difficoltà, che a Firenze Viessé è stato per Leopardi l'amico più intimo e il più caro. E questa amicizia mi è stata così. Ho scoperto questa amicizia grazie all'impegno e all'attività di Maurizio Bossi, che voglio ricordare. E voglio ricordare anche perché 9 anni fa eravamo qui al tavolo per iniziare un ciclo di occasioni leopardiane, il 3 novembre del 2009, con due dei relatori che sono qui presenti, Massimiliano Biscuso e Roberto Barzanti. Quindi mi sembra in questo modo di proseguire un impegno che permette di ricordare e di far rivivere l'attività di Maurizio. Noi qui faremo un dialogo, sostanzialmente vorremmo che non si trattasse di presentazione dei libri in senso tradizionale, che si trattasse di un dialogo a più voci, a partire da pubblicazioni recenti, tutte del 2019, quindi tutte di quest'anno, che in qualche modo toccano i più vari aspetti dell'opera leopardiana, perché ormai negli studi leopardiani si riconosce come l'opera di Leopardi non è solo opera poetica, non è solo opera filosofica, non è solo opera di riflessione anche sulla scienza. Ci sono aspetti multidisciplinari. L'ultimo convegno che si è tenuto a Recanati qualche settimana fa sull'infinito ha fatto interagire matematici, astrofisici, studiosi di musica, studiosi di teologia e così via. Cioè ha dimostrato che in questo orizzonte leopardiano tanti saperi sono coinvolti e tutti in maniera profonda e in maniera, diciamo, toccando veramente la riflessione più autentica di Leopardi. E io penso che la cosa migliore sia iniziare, far parlare i relatori. I relatori sono leopardisti di lunga durata. Alla mia sinistra Roberto Barzanti, che diciamo dalla sua formazione liceale e universitaria si occupa e converge con Leopardi, e converge anche, ha avuto modo di dialogare con alcuni dei maggiori leopardisti, non solo toscani, ricordo soltanto Cesare Luporini e Sebastiano Timpanaro, mi sembra che sia il caso di ricordarli entrambi, e che diciamo ovviamente è ben noto per il suo impegno politico, per le sue attività da sindaco di Siena a vicepresidente del Parlamento europeo e per altre numerose iniziative. Però qui noi lo vogliamo come leopardista, come grande, come dire, studioso e militante dell'opera leopardiana, proprio per questa sua lunga tradizione di conversazione con Leopardi e con i leopardisti del Novecento. Ancora a sinistra c'è Stefano Brogi, alla sinistra più estrema, come me allievo di Paolo Rossi, questo voglio ricordarlo anche in questa occasione, studioso importante del pensiero seicentesco, dell'opera soprattutto di Pierre Bell, della quale ha curato di recente il commentario filosofico sulla tolleranza, ma studioso anche di Leopardi, perché ha dato alle stampe nel 2012 un libro molto interessante dal titolo Nessuno vorrebbe rinascere, da Leopardi alla storia di un'idea tra antichi e moderni, nel quale, prendendo a spunto il dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere, ha ricostruito un percorso tematico sul tema appunto del rinascere, del voler rinascere, tipico della filosofia moderna, con Leopardi e oltre Leopardi. E quindi io darei ora direttamente la parola a Roberto Barzanti. L'opera di Massimiliano Biscuso la discuteranno i due relatori. Posso solo aggiungere che anche Massimiliano ha una lunga militanza leopardiana, esplicita anche in volumi che hanno avuto molto successo, come L'Anti-Italiano del 1999, e che, diciamo, nella sua varietà di studi, dalla filosofia della medicina all'hegelismo, ha trovato sempre uno spazio, diciamo, profondo e continuo per frequentare Leopardi. Con queste due opere, delle quali, che sono lo spunto, sono l'occasione per questo nostro incontro, e che sono due opere in qualche modo complementari, una si intitola Gli usi di Leopardi, figure del leopardismo filosofico italiano, che tocca, insomma, il dibattito intorno a Leopardi nel Novecento, e l'altra, Leopardi tra i filosofi, che invece tocca il modo in cui Leopardi si è avvicinato e ha dialogato con grandi filosofi della tradizione moderna, e non solo, in particolare Spinoza, Vico, Kant e Nietzsche. E devo ricordare infine che l'ultima volta che noi ci siamo trovati con Massimiliano qui è stato proprio a parlare di Vico e Leopardi, di questo rapporto che è stato al centro di un'attenzione ampia in questi anni in Italia e che ha dato luogo a una mostra molto bella alla Biblioteca Nazionale di Napoli, che possiede gli autografi di Vico e gran parte degli autografi di Leopardi, ma ha dato luogo anche a un volume, il catalogo della mostra, il corpo dell'idea che sarà presentato in questo ciclo, quindi che sarà uno dei momenti della nostra discussione. Ora mi fermo qui perché mi sembra di aver parlato anche troppo. Roberto Barzanti, do la parola a Roberto Barzanti che discuterà appunto delle opere di Massimiliano Biscuso in maniera, come vi ho detto, dialogica, senza che sia una presentazione tradizionale di libri.
Ringrazio molto dell'invito che mi è stato rivolto. Rimprovero Gaspare per le parole troppo buone che ha indirizzato nei miei confronti. Leopardista per me è un titolo eccessivo. E ringrazio molto Gloria anche che nella sua introduzione ha ripercorso alcuni momenti salienti, e sono tanti, che il VSE ha dedicato alla riflessione su Leopardi. Li ricordiamo anche con gli interlocutori che vi presero parte con molto affetto. Ci siamo distribuiti un po' i compiti per non allungare troppo il discorso, nel senso che io dirò due o tre cose sugli usi di Leopardi, sul libro che Massimiliano Biscuso ha dedicato appunto a come Leopardi è stato usato ideologicamente nel corso del Novecento, mentre credo che spetti a Stefano di, come anche per l'insegnamento esercita, soffermarsi di più su Leopardi tra i filosofi. Ovviamente c'è un rapporto fra questi due libri, volendo, tutt'altro che incidentale, ma per non fare una presentazione a tutto tondo, come ci suggeriva giustamente Polizzi, ma mettere il fuoco su due o tre punti, ecco, per quanto mi riguarda, degli usi di Leopardi, io, mi scuserete, sarò, spero, senz'altro, molto breve e incompleto. Perché? Perché in realtà il libro di Biscuso è un libro compatto che ripercorre le tappe salienti della fortuna, degli usi di Leopardi del Novecento in modo molto organico, molto approfondito, del resto non è una sorpresa, e di conseguenza entrare nel merito di tutti i capitoli, di tutte le stazioni, diciamo, di questo percorso ci porterebbe molto lontano e è difficile farlo brevemente. Voglio sottolineare in modo preliminare due cose. A, il libro serve molto, non dirò a demitizzare, ma a storicizzare la mitizzata svolta del 1947, nel senso che la colloca dentro una linea di ricerca e anche un tipo di uso dei testi leopardiani che ne fa meglio capire anche la novità per certi aspetti, ma la ricollega a una continuità di riflessione che era assai precedente al 47 e che nel 47 non fu forse percepita fino in fondo. Secondo appunto preliminare, ci si può interrogare su una questione che emerge d'emblée nel leggere il libro di Massimiliano. Come tutti i classici, Leopardi forse più di altri, si verifica una estrema varietà di interpretazioni che a mio parere dipende anche dall'estrema complessità e stratificazione plurale del pensiero leopardiano. Questo è un punto nodale. Il pensiero leopardiano, e fu proprio Luporini a sottolineare questa parola rispetto alla parola filosofo, ma anche rispetto all'aggettivo moralista che mise in primo piano. Il pensiero leopardiano va visto sempre in termini fortemente diacronici. Se uno non ne coglie il dinamismo, e qui penso a un grande saggio sempre di Luporini, La mente di Leonardo, ecco, cioè, e anche a quello che ha scritto più tardi, molto bello, Baldacci, il movimento del pensiero, rischia di ipostatizzarlo in schemi o in interpretazioni, appunto, unilaterali, che non servono per capire la ricchezza di questo pensiero, le sue contraddizioni e anche i suoi vuoti, le sue aperture che Leopardi sapeva benissimo che rimanevano tali, che non voleva concludere. Il mio amico Antonio Prete, che sarà ospite, no? Non mi ricordo quando, grande lui, sì, leopardista, sottolinea spesso quella frase di Leopardi in cui con umiltà probabilmente molto gentile, molto mirata, come era nello stile di questo grandissimo uomo, di questo straordinario personaggio, dice che je ne fais que des préludes, non ho fatto che dei preludi, non ho fatto, si potrebbe dire, togliendo la parola, la cadenza che gli fu data nel primo Novecento, ma riprendendola proprio dai contesti leopardiani, ad esempio Stratone di Lampsaco, non ho fatto che frammenti, cioè sia le mie poesie, ma anche molte pagine dello Zibaldone, sono come tessere, momenti di un percorso che spesse volte non collima affatto, non è affatto ubbidiente ad una logica di svolgimento che abbia una sua organicità, una sua tensione speculativa, sì, una sua volontà di fornire quello che lui si ostinava a chiamare sistema, c'è. Ma in realtà poi voi vedete che ci sono dei grumi nello Zibaldone che approfondiscono via via delle tematiche specifiche. E secondo me non è affatto un caso che quando poi lui si provò a raggruppare alcune tematiche per farne dei libri, anche per ragioni editoriali e non solo editoriali, molto precise, il progetto non andò in porto. Vennero fuori i pensieri, chiaramente quello è un libro che deriva dallo Zibaldone, ma è una sistematizzazione di alcuni elementi dello Zibaldone che lì trovano una loro organicità, però ad esempio la teoria del piacere che nello Zibaldone è sviluppatissima non è venuta fuori, non poteva venire fuori secondo me. Perché? Perché il pensiero di Leopardi, rifiutando o non includendo in modo logico, nella sua struttura logica, la dialettica, diciamo, il meccanismo dialettico in grado di superare le profonde contraddizioni che invece coesistono e sopravvivono lungo tutto il percorso, proprio per questo il discorso veniva fuori in modo molto difficile e non aveva quella sistematicità e quell'organicità che Leopardi voleva, ma che la sua opera straordinaria non raggiunge nel senso tradizionale del termine. Mi scuso, chiuso queste due premesse, ha fatto una scelta ottima, nel senso che si è soffermato sulle stazioni, usando questa metafora ferroviaria, sulle stazioni, non dico obbligatorie, ma veramente emergenti di questa linea non fluida, non così organica, che c'è dentro lo Zibaldone, e non solo nello Zibaldone, ma anche ovviamente in tutta l'opera. Perché questo è un altro grande problema, ecco, scusate, una terza premessa su cui bisogna riflettere. Spesse volte, purtroppo, si assiste in maniera sempre più, anzi, percepibile alla preferenza di questa o quell'opera. Se prendete Severino sembra che, insomma, lo Zibaldone ha una, come dire, una preponderanza quasi totalizzante, a parte certi elementi e certi canti cruciali, che tra l'altro non sono tra quelli su cui più si è esercitata l'esegesi, il lavoro di critico. Se prendete, cominciamo pure da Tilger, che è il capitolo, vorrei dire, iniziale, più ampio, e voi vedete che Tilger si fonda moltissimo sullo Zibaldone, ma sottovaluta altri aspetti dell'opera leopardiana, e così via si potrebbe dire per vari altri autori. Quello che mette bene in luce, mi scuso in maniera molto, anzi a volte cruda, è che gli usi di Leopardi, come del resto è comprensibile, capita a tutti i grandi autori, sono stati estremamente determinati dal collegamento che si è voluto istituire tra il momento storico in cui appunto Gentile, Tilger, Giusso, gli autori che sono esaminati hanno scritto i loro contributi e, qui bisogna fare una precisazione, l'interpretazione che essi danno del pensiero di Leopardi. Mi scuso, molto correttamente mette in guardia dall'usare in maniera alla leggera questi due termini, perché uso significa prendere un autore con le inevitabili forzature, con le inevitabili sottolineature che questo comporta, e raccordarlo con una certa situazione di ordine storico, di ordine culturale, farlo giocare dentro un dibattito che ha i suoi connotati, i suoi autori e le sue tematiche. L'interpretazione, viceversa, come si diceva all'inizio, dovrebbe essere un lavoro, ed è stato per tanti un lavoro straordinario, tra l'altro, che prende in esame un autore, in questo caso il nostro Leopardi, nella sua complessità, nella sua interezza, e non per questo ponendosi il problema di collegarlo e di usarlo in chiave o anti-idealistica o anti-irrazionalista o materialistica, cioè in modo da portare l'acqua ad una tesi che gli sta a cuore, una tesi emergente, o da confliggere, entrare in polemica con un autore che era dissimmetrico, che era non omogeneo alle idee leopardiane. Io credo però che, del resto lo dice Biscuso, che tra uso, e questo è un primo problema che pongo, e interpretazione, del resto il suo libro lo dimostra, ci sia spesse volte un collegamento molto stretto, forse più stretto di quello che si pensi, proprio perché Leopardi ci ha offerto un computer con molti file, uno Zibaldone da cui uno può attingere anche con un pizzico, e non solo con un pizzico di arbitrarietà, e dunque quei pezzi che portano acqua al suo mulino, mentre lasciare in ombra altri, mentre se uno vorresse fare un'interpretazione come è stata fatta del resto in maniera più piena, dovrebbe tenere insieme tutto il complesso del percorso. Uso e interpretazione. Io non passerò in rassegna tutti gli autori, ma soltanto alcuni, di alcuni dirò quasi nulla per non allungare il discorso. È molto notevole, a mio parere, il capitolo dedicato a Adriano Tilger, perché da a Tilger quello che deve avere, quello che si merita. Tilger è stato un autore, del resto anche Luporini nel suo saggio lo cita spesso, e, tranne che così, un passaggio molto severo, dà atto a Tilger di aver presentato un Leopardi, non dirò eroico, secondo una dizione che fu molto cara a Binni, che poi anche a molti critici letterari, ma un Leopardi che si sottraeva da un lato al cliché patriottico che gli era stato caricato addosso nell'Ottocento, perché un altro libro si potrebbe fare Leopardi nell'Ottocento, gli usi di Leopardi nell'Ottocento, che anche quello è un libro, sarebbe di enorme interesse, di tutt'altro tipo sarebbe rispetto a questo che ora ci offre Massimiliano, e mette molto in rapporto Leopardi, la lettura che ne fa Tilger, con la crisi che politica dei primi del Novecento. La lettura di Tilger è una lettura molto politica. Traggo dal libro, da un testo assai noto: le repubbliche antiche furono libere, scrive Tilger, e perciò virtuose, e perché tali vinsero i popoli non liberi, retti da aristocrazia o monarchie assolute, che non avendo patria non avevano nemmeno virtù. L'amor di patria, insegna Leopardi, non è fatto per gli spiriti meschini, perché questi non vedono che il vicino e lo straniero è lontano. Esso non fiorisce che in spiriti forti e vigorosi. Beh, questa è una pagina che sottintendeva una presa di distanza molto forte dalle torsioni nazionalistiche, una lettura che poi sarebbe diventata molto, molto fortunata, molto, avrebbe incontrato molto favore di Leopardi come nume nazionale. Renzi prende una strada diversa. Le due ideologie, questo è giusto, lasciamolo perdere, una strada molto diversa, ma di grande anche novità, perché mi sembra che sia l'autore, non dirò per primo, ma che in modo più convincente sottolinea il rapporto dei Leopardi pensatore, con il Leopardi filosofo. E lo fa in un modo molto insistente, pervenendo però ad una conclusione che dimezza Leopardi. Perché per Renzi, che ha scritto pagine bellissime, alcune sono state riedite anche recentemente, dice giustamente, mi scuso, viene fuori, tirando le somme, un Leopardi della rassegnazione più che un Leopardi della protesta e del rifiuto dei sistemi, delle teodicee, contro cui lui prese posizioni così severe, ad esempio nella Ginestra. Mi sembra difficile parlare dei Leopardi della rassegnazione prendendo in esame la Ginestra. Però una questione, un filone che Renzi mette molto bene in primo piano è, per così dire, una lettura anti-intellettualistica, cioè una lettura che della filosofia del pensiero leopardiano non coglie soltanto gli elementi, tra virgolette, ideologici, filosofici, ma l'animo anti-intellettualistico, e in Italia voleva dire fondamentalmente anti-idealistico. Ecco un uso di Leopardi molto preciso da parte di Renzi. La filosofia dell'assurdo sua è sicuramente una filosofia che straccia lo storicismo, che straccia la rigidità, ecco, la concettuale tipica dell'idealismo, e vuole affrontare Renzi anche nella sua straordinaria passionalità. E direi che Giusso, con le due ideologie, ha molte affinità. Uscirono nel 1935, io qui è proprio il testo originale, e prosegue su questa strada. Però anche lui, ad esempio, sconfinando nella volontà di un uso unilaterale e appiccicando un'etichetta a Leopardi che avrebbe scandalizzato enormemente, con giustezza, Luporini, per non dire di te, Sebastiano Timpanaro. Leopardi come corsaro romantico, come cioè un autore che, riflettendo sulle debolezze della ragione e sulla inevitabile eccedenza passionale che si ha, che Leopardi ebbe nel criticarne i limiti pur non abbandonandola, finisce per sconfinare in questa bellissima definizione, in questo bellissimo termine, che è bellissimo ma discutibilissimo, di corsaro romantico. Accelero, perché se no non do spazio a chi volevo invece convocare in maniera più puntuale. Saltando Gentile, perché Gentile è ben conosciuto la sua opera, ma Gentile viene citato come testo esemplare, proprio una lezione, la lezione che fece nel 1938 al Liceum di Firenze, e assume Leopardi pienamente, anche per nei festeggiamenti del 1937, in connessione appunto dei festeggiamenti per la morte, dentro una visione che lo annetteva, per un verso, alla sua filosofia, ma non ne parlo, per l'altro verso al fascismo nel senso proprio di ricavare dall'opera leopardiana quegli elementi esortativi, nazionali, quelle caratterizzazione estremamente legata alla tradizione nazionale, anche dal punto di vista di Leopardi giovane e così via, che evidentemente era in estrema sintonia con il regime. E così arriviamo al dunque, che brevemente però a questo punto toccherò, e cioè ai due autori su cui volevo soffermarmi di più, ma l'ho fatto troppo lunga queste divagazioni che volevano essere una premessa, e cioè Cesare Luporini e Sebastiano Timpanaro. Il saggio del 47 di Luporini fu, come dire, una bomba che esplose, ed è un saggio anch'esso estremamente legato ad una stagione, come Luporini, che ha avuto Leopardi autore tutta la vita, straordinariamente, con grande precisione, detto in una nella terza ristampa del saggio, e non mi ci soffermo. Chiaramente nel 47 ripescare Leopardi significava togliergli di dosso queste interpretazioni e questi usi, soprattutto quello gentiliano, che l'avevano costretto dentro abiti anche di regime, diciamo francamente, insomma, del regime culturale, pedagogico, ecco, che Gentile aveva costruito e così via, e restituirgli una, come dire, una verità che si era andata offuscando. Biscuso giustamente prende le mosse da un saggio quasi rimosso, Il pensiero di Leopardi, che Luporini scrisse quando insegnava al liceo scientifico Galeazzo Ciano di Livorno, nell'annuario del liceo, nel 1938. Era un saggio che risentiva profondamente della frequentazione anche di Heidegger, e non solo ovviamente di Heidegger, che Luporini aveva avuto, ma era un saggio che portava in superficie fortemente il carattere esistenzialistico del pensiero leopardiano, dell'attitudine, della postura leopardiana. E voi capite che, partendola, lasciando perdere Heidegger, che nel saggio del 47 mi sembra mai citato, mentre è citato Nietzsche, partendo da questo assunto si capisce bene come il saggio del 47 fu esplosivo, non solo per l'interpretazione che dava di simmetrica rispetto a quella che si era andata affermando con Croce e che valorizzava il lirico, l'idillico, ma non accettava in alcun modo il carattere filosofico dell'opera leopardiana, anzi lo rimuoveva in modo stizzito e quasi volgare, assumendo un atteggiamento proprio di taglio netto con un poeta che era stato costretto in una vita che, non essendosi espansa come poteva espandersi, aveva finito per caricare la sua vita di una serie di riflessioni che non meritavano uno studio di ordine filosofico, e invece, dilatando questi aspetti e dilatando la dimensione esistenziale per un verso e per l'altro la dimensione politica, il Leopardi di Luporini interviene fragorosamente insieme alla nuova poetica leopardiana, come sappiamo, di Walter Binni, nel primo dopoguerra italiano, a proporre un Leopardi combattivo, un Leopardi che è veramente il campione di un Ottocento che aveva preso tutt'altre strade. E fin dal titolo si coglie questo elemento, un titolo molto significativo. Biscuso lo sottolinea: Leopardi progressivo, non progressista, ovviamente, perché Leopardi, sappiamo quanto sia stato critico e duramente critico verso il progresso. Progressivo, allora l'aggettivo andava di moda, e Biscuso lo mette in relazione con questo. Non credo che sia stato quello forse l'elemento più decisivo, con la democrazia progressiva di cui parlava Togliatti. Progressivo per dire che è, nonostante tutto, nonostante la sua fedeltà a moduli e a temi settecenteschi, materialistici, sensistici, che non abbandona e anzi esalta proprio nell'ultima fase, nella Ginestra, ecco, è un poeta che, nonostante questi elementi, anzi forse proprio per la riproposizione di questi elementi, guarda avanti, stimola, e non è un caso che Luporini finisca il saggio con la conclusione che De Sanctis dette al suo famoso saggio su Schopenhauer e Leopardi. nel senso che sottolinea che Leopardi, nonostante il pessimismo, ma parla anche del nichilismo per primo in maniera diffusa, in un'accezione diversa da quello che farà concludendo il suo percorso, e Leopardi fa l'effetto contrario di quello che si prefigge. In verità, l'aristocratico Leopardi non fu un liberale, ma un puro democratico e rimase fedele, ha scritto nella ristampa del Progressivo del 93, ai principi della democrazia rivoluzionaria, anche più avanzata. Non c'è mai in lui nessun accenno che lo avvicini alle teorie dei moderati o alle posizioni dell'alta borghesia che si andava solidificando nei più progrediti paesi d'Europa. L'ideologia dell'alta borghesia era ovviamente l'ideologia romantica e Luporini, qui forzando un po' i termini forse, il titolo era democrazia progressiva, ma parla addirittura di democrazia rivoluzionaria. Democrazia rivoluzionaria che Luporini ricava attingendo moltissimo al primo Leopardi, al Leopardi anti 21, e non credo che in questo senso la stessa definizione sia usabile dal Leopardi post 24, addirittura post 30. Tutti abbiamo presente la straordinaria lettera piena di implicazioni alla Fanny del 33. Io abomino la politica perché non serve, in quanto non posso concepire uno strumento che rende felici gli individui quando le masse, quando le masse sono fatte di individui infelici. Una vigorosa polemica che riprende la tematica illuminista. Io ho fatto tardi e di conseguenza, per timpanaro, mi scuso, dico solo una cosa, che la riflessione di Sebastiano Timpanaro puntava in modo ancora più accentuato ad un uso politico strettamente legato alla interpretazione però di Leopardi. Sebastiano Timpanaro puntava a recuperare fino in fondo il materialismo contro interpretazioni misticheggianti che non erano state assenti e non sono assenti dalla visione leopardiana, e in faccia al Partito Comunista e alla tradizione della sinistra italiana additava in Leopardi un materialismo che doveva spingere il marxismo non tanto a quella definizione che lui stessa definiva scherzosa di marxismo-leopardismo, ma ad un recupero di Engels, dell'anima engelsiana, diciamo, del marxismo che gli sembrava abbandonata. Però oggi riletto, e l'ho riletto molto volentieri in alcuni passi, il discorso di Timpanaro appare debole su un punto cruciale, che lui propone un uso molto politico di Leopardi, però è un uso che presupponeva una politica, un partito, una situazione in cui gli elementi dominanti potessero essere pedagogici. Cioè attraverso il recupero di Leopardi, del Leopardi materialista e combattivo fino alla ginestra, Sebastiano Timpanaro configura una posizione della sinistra in realtà molto ideologica, poco laica e di conseguenza del tutto dissimmetrica ai suoi tempi. Il Leopardi di Timpanaro è un Leopardi molto positivista, molto engelsiano, e in questo senso è un Leopardi che confligge con il contemporaneo che Timpanaro aveva davanti, ma confligge più sul versante felicemente interpretativo che non su quello dell'uso politico.
Grazie a Roberto per questa analisi davvero accurata di alcuni momenti importanti del del leopardismo filosofico del Novecento, che senz'altro ha vissuto di una prevalere delle ideologie, quindi diciamo è stato coinvolto fortemente nella lotta ideologica e politica che ha attraversato il secolo. E non mi soffermo a chiosare quello che ha detto, volevo soltanto ricordare le ultime parole appunto di Roberto, perché ha sottolineato come l'uso certamente ideologico che aveva fatto Luporini prima, che ha fatto Timpanaro dopo, di Leopardi non prescinde da una potenza interpretativa che è così fortemente ancorata ai testi e così fortemente ancorata a quella dinamica che Roberto ha sottolineato e che oggi tutti gli studiosi di Leopardi devono prendere in esame, di un pensiero che non può essere fissato una volta per tutte. Quindi, seppure Timpanaro e per altri versi Luporini hanno utilizzato politicamente Leopardi, senz'altro l'hanno fatto all'interno di un contesto che ben conosciamo, quale era quello tra gli anni, insomma, gli anni 50, 60, 70 del secolo scorso, però hanno dato delle linee interpretative e delle sottolineature di lettura che sono assolutamente essenziali per gli studi successivi. Studi successivi che Massimiliano ha ben messo in evidenza, raggiungono una svolta negli ultimi 25 anni, cioè dal 98, dal bicentenario leopardiano, perché il bicentenario leopardiano ha prodotto una quantità di studi che progressivamente si allontanano dall'uso, ecco, dall'uso in senso ideologico e guardano alle interpretazioni e alla ricchezza dei testi. E mi fermo qui, lascio la parola a Stefano Brogi.
Grazie, anch'io ringrazio molto, sono molto onorato dell'invito stasera, anche perché contrariamente a quello che è stato detto, io sono un leopardiano di complemento, un leopardiano incidentale, non certo un leopardista di vaglia come quelli che sono seduti a questo tavolo. A me spetta il compito di fare qualche osservazione sull'altro libro del Biscuso, I Leopardi tra i filosofi. Sono quattro capitoli, tanto perché gli ascoltatori, chi non l'ha visto, ne abbiano un po' un'immagine sia pure sintetica. Il primo, Spinozismo e Stratonismo, l'invenzione della tradizione materialista, presenta appunto il rapporto di Leopardi con Spinoza, inserito nella tradizione materialistica settecentesca, ma in una specifica versione della tradizione materialistica settecentesca recepita da Leopardi. Il secondo riguarda Vico, ma riguarda il rapporto con Lucrezio, che sia Leopardi che Vico intavolano. Il terzo riguarda Kant e il sublime, e sono le due, Biscuso mette in relazione, mette a confronto due diversi approcci al tema del sublime. L'approccio, come possiamo dire, ancora in qualche modo vagamente religioso, consolatorio di Kant, e l'approccio invece materialistico di Kant. Il quarto è su Nietzsche, il rapporto, in questo caso ovviamente Nietzsche-Leopardi, non per ovvie ragioni Leopardi-Nietzsche. Ecco, sono quattro medaglioni molto interessanti, molto puntuali, in cui però emerge, e qui pongo subito una prima questione a Biscuso, una situazione per certi versi paradossale, perché non c'è dubbio che Biscuso ben fa dialogare Leopardi con gli autori che l'hanno preceduto, evidentemente, ma per ciascuno dei tre, Spinoza, Vico, Kant, in qualche modo è lecito dubitare che Leopardi abbia effettivamente letto i loro testi. Ci sono, certo, fondati motivi per documentati motivi di conoscenza del pensiero di tutti e tre da parte di Leopardi. Meno sicuro, direi, quantomeno, è che Leopardi li abbia effettivamente e compiutamente, non diciamo organicamente, letti direttamente questi tre autori, no? Quindi è un dialogo che Leopardi certo instaura, o che si può leggere nei testi leopardiani, ma per certi versi con tre figure che non voglio dire assomigliano alle larve o ai fantasmi della storia del genere umano, ma insomma sono tre figure che non sono a tutto tondo comprese e conosciute direttamente da Leopardi. Quindi naturalmente ci bisognerebbe fare una discussione sulle letture di Leopardi, che è un tema ampio, difficile, complicato, eccetera. Però ciò non toglie che, per esempio, per quanto riguarda Spinoza, certamente Leopardi ha conoscenza del pensiero di Spinoza, è una conoscenza, credo in larga misura, indiretta, mediata da altri testi, da altri autori, e che, come mi scuso, mette bene in evidenza, si confonde nella tradizione materialistica che Leopardi in qualche modo recepisce e, come dice, mi scuso, inventa. Per un verso recepisce, per l'altro verso inventa, selezionando dentro la tradizione materialistica, perché Biscuso, e questo è uno degli aspetti credo più interessanti del suo lavoro di questa parte, mette bene in luce come Leopardi rifiuti una delle più importanti correnti, tradizioni materialistiche, quella epicurea, proprio per gli aspetti, diciamo, di contenimento del desiderio, per gli aspetti etici sono collegati a quella tradizione, in favore invece di una tradizione più indistinta per certi aspetti. E qui il nome di Stratone è il nome per eccellenza. Stratone, del resto, è stato usato in tutta l'età moderna, un po' in questa è una sorta di nome di cui si sa pochissimo, in realtà. Le note che le fonti ci trasmettono sono veramente esili, ma che da Cadwart a Bayle al Settecento, poi ai materialisti settecenteschi, diventa un po' un'etichetta, un simbolo in qualche modo di una possibilità materialistica che viene, e certamente in Leopardi questo c'è, e Spinoza-Stratone sono due nomi che tendono a confondersi, fondersi. L'aveva già fatto in parte Bayle, questo, altro autore sulle cui dirette letture leopardiane non abbiamo prove sicure, tantomeno del Leopardi, del Bayle, dove lo stratonismo è più sviluppato, cioè il Bayle post-dizionario storico-critico, il Bayle della continuation de pensée diverse, insomma, il Bayle dove lo stratonismo viene assunto in modo più preciso e puntuale. Guardo l'orologio perché non voglio anch'io essere troppo lungo. È chiaro che in questa prospettiva, che è una prospettiva che ritorna anche per certi versi negli usi, Stratone è una figura su cui Biscuso torna spesso, anche forse più negli usi, sottolineando attraverso le interpretazioni che sono state date questa tensione in particolare col Gallo Silvestre, no? Questo dittico che è al centro del... Biscuso qui tende a privilegiare nettamente, in modo deciso, marcato, lo Stratone, del resto è la versione filosofica che Leopardi ci propone, rispetto ad altre interpretazioni che invece più insistono sul nichilismo latente o addirittura dispiegato, secondo alcuni, che nel Gallo e poi in altri testi dello Zibaldone sembrerebbe emergere. Mi chiedo, lo dico via en passant, se io condivido abbastanza questa impostazione, mi chiedo se sia davvero solo riducibile a, non so, da qualche parte, non ricordo più in quale dei testi, Biscuso parla di una tonalità emotiva, cioè il contributo che il cantico del Gallo Silvestre in qualche modo darebbe alla costruzione delle operette, sarebbe soprattutto quello di dare un'intonazione emotiva, mentre insomma Leopardi pensatore starebbe tutto dalla parte del materialismo stratoniano. È vero che c'è la celeberrima nota apposta al cantico del Gallo Silvestre, no? Questa è una conclusione poetica, non filosofica. Però insomma mi chiedo se non ci sia qualcosa di più, eppur rilevando la prevalenza, la preponderanza del, insomma, che questa tentazione nichilistica che riemerge non sia riducibile solo a un elemento solo emotivo, emozionale. Ecco, dicevo prima che il dialogo è un dialogo a volte un po' in assenza. Il caso di Vico è uno dei più caratteristici. Qui Biscuso in qualche modo teorizza anche una, come dire, una modalità di ricerca, una modalità di lavoro, no? Parla, se non sbaglio, di una topica della storiografia filosofica, no? Cioè, autori, in questo caso Leopardi e Vico, vengono messi a confronto in base soprattutto a un comune sostrato di autori, di problemi e di modelli di soluzione, non so se ho ben riassunto. Quindi più che per una diretta relazione, perché rispondono in fondo agli stessi problemi, utilizzano fonti almeno in parte comuni, in questo caso soprattutto Lucrezio, e utilizzano anche modelli di soluzione, di risposta a quei problemi con cui si confrontano, modelli simili con cui si confrontano, no? Questo è un, Biscuso lo fa benissimo questo, di farli dialogare anche. Dobbiamo, e qui sì, io insomma da storico incallito non posso non sottolineare però che questo non ci deve far dimenticare che c'è una differenza di fondo tra il dialogo diretto e il dialogo diciamo per interposta persona. L'operazione che fa Biscuso è assolutamente legittima, ricordando questo fondamentale rilievo metodologico, a mio avviso. Anche Kant. Su Kant, anche qui, cosa Leopardi abbia letto di Kant, se c'è Madame de Stael, naturalmente, come fonte da tutti riconosciuta, del resto dichiarata dallo stesso Leopardi, c'è la possibile mediazione della storia della filosofia del Bühler, possibile, forse probabile, non lo so, non sicura nemmeno questa al 100%, in ogni caso è un confronto anche questo in cui il Kant è per Leopardi certamente una figura che a Leopardi non interessa più di tanto approfondire e analizzare nella sua proposta filosofica specifica, no? Lo collega a un clima culturale, a una temperie che va in una direzione che Leopardi avverte come estranea, che non ama e contro cui prende ripetutamente posizione, e qui certamente il tema del sublime su cui Biscuso insiste ben mette in evidenza la diversa prospettiva dei due autori, no? Da un lato appunto il recupero di una prospettiva diciamo ultramondana in definitiva, comunque la si voglia poi specificare e caratterizzare, invece un approccio materialistico al tema del sublime, un sublime che nasce non oltre la dinamica naturale, ma dalla dinamica naturale come possibile eccedenza della natura, ma prodotta dalla natura stessa, dalla dinamica naturale stessa. Su questo credo che Biscuso sia molto preciso, molto puntuale, molto chiaro. L'ultimo capitolo è dedicato a Nietzsche, in questo caso è Nietzsche il lettore, un po' in assenza anche a sua volta, perché in questo caso il problema è quanto Leopardi sia presente nell'opera di Nietzsche. Anche qui ci sono ormai tanti studi e c'è una presenza certamente documentata, molto ben documentata è la presenza del Leopardi poeta. Il Leopardi poeta è certamente e chiaramente presente nell'opera di Nietzsche, citato a più riprese, in particolare nella seconda in attuale e poi anche in altri testi, certamente ci sono citazioni esplicite, dirette, quindi la presenza di Leopardi è sicura da questo punto di vista. Un po' più incerta, francamente, è la presenza del Leopardi pensatore, filosofo nel senso stretto, non solo perché lo Zibaldone non può esservi per ovvie ragioni, ma perché la stessa conoscenza delle operette morali è una conoscenza probabilmente tardiva da parte di Nietzsche e non del tutto acclarata nelle sue dimensioni. Ecco. Biscuso qui, come dire, fa però di Leopardi un vero e proprio interlocutore forte di Nietzsche, non solo per i luoghi dove Nietzsche utilizza esplicitamente, dichiaratamente Leopardi, ma ritrova Leopardi fin nello Zarathustra, in maniera precisa, legando Leopardi ad alcuni simboli, a alcune figure che nello Zarathustra sono presenti e che alludono, nella interpretazione che Biscuso ne dà, direttamente al pensiero di Leopardi. Qui, anche qui, mi chiedo se in realtà Leopardi non venga a confondersi e a inserirsi in una corrente più ampia ed articolata, che ovviamente Nietzsche ben conosceva, che è quella del pessimismo tedesco soprattutto, e per certi aspetti, se gli interlocutori più diretti, più chiari, anche più polemicamente presenti all'opera di Nietzsche non siano da cercare in questo contesto, penso ovviamente a Schopenhauer naturalmente, ma in modo ancora più puntuale, più articolare, penso a Eduard von Hartmann, che appunto forse si potrebbe a sua volta leggere in controluce nelle prese di posizione di Nietzsche, del Nietzsche anche maturo e del Nietzsche dello Zarathustra. Da questo punto di vista, ecco, l'interesse di questo libro, secondo me, è proprio nel mostrarci come sia possibile, con correttezza filologica e con correttezza e con aderenza ai testi, far giocare dei dialoghi tra filosofi anche laddove non abbiamo prove certe di un incontro diretto, di un incontro che si è fino in fondo realizzato e compiuto. Ecco, quindi questo mi pare un po' una cifra che attraversa un po' tutto il libro, che non ne sminuisce, anzi, per certi versi ne accresce l'interesse, che ci mostra un po' la posizione ancora una volta eccentrica del Leopardi pensatore, no? Che è un pensatore che segue certo il movimento della sua ricerca, della sua dinamica intellettuale, confrontandosi naturalmente con altre idee, con altre proposte, in parte assumendole, più spesso rifiutandole, respingendole, ma affrontandole, riprendendole dal punto di vista del suo percorso originale, senza le preoccupazioni come dire, scolastiche, dottrinali, che noi invece un po' viziosamente forse siamo portati a ricercare. Da questo punto di vista il rapporto di Leopardi con la tradizione filosofica, con i filosofi, è un rapporto ricco, forte, ma certamente un rapporto singolare, originale. Non è neanche da questo punto di vista il Leopardi che emerge dal lavoro di Biscuso un Leopardi assimilabile pienamente all'immagine del filosofo quale noi possiamo forse costruirci. È un filosofo certamente, ma un filosofo di un genere molto particolare, che forse potrebbe avere un unico esemplare al suo interno, che si chiama Giacomo Leopardi.
Grazie a Stefano Brogi, perché da storico della filosofia attento e acuto ha sezionato, insomma, la riflessione, ha analizzato la riflessione di Massimiliano intorno a questi quattro grandi pensatori che sicuramente hanno avuto, risuonano, Nietzsche naturalmente, in Nietzsche risuona Leopardi, negli altri risuonano in Leopardi. Ed è senz'altro opportuno sottolineare che spesso Leopardi leggeva manuali, leggeva una trattatistica apologetica, parenetica, dove si parla, leggeva l'Antilucrezio, apprendendo così, insomma, i temi lucreziani, o leggeva il Valsecchi apprendendo temi spinoziani, e quindi, diciamo, non è in tutti e tre i casi una lettura diretta e documentata, quindi in questo Stefano ha, credo, ragione. E tuttavia, non solo ci sono tematiche che ricorrono, ma a mio avviso ci sono anche dei rapporti più sotterranei che vanno scandagliati. Siccome io mi sono occupato di tre dei quattro, lascio a Massimiliano Kant, per il quale ha fatto degli studi molto accurati e mi sembra anche molto opportuni sul tema del sublime, ma per quanto riguarda Spinoza, Nietzsche e Vico, posso dire che ci sono dei legami. Per quanto riguarda Vico e Nietzsche, per esempio, ci sono dei legami che vanno più sul piano della filologia che non della filosofia, che vanno più sul piano dell'antropologia e della storia che non della filosofia. Quindi una lettura che attraversa anche altre competenze leopardiane, che spesso i filosofi non hanno presenti, ma che sono fortissime, come le competenze filologiche. Ecco, ora lasciamo la parola a Massimiliano per una replica, per una discussione, e poi anche eventualmente al pubblico se ha qualcosa da dirci.
Allora, innanzitutto non posso che ringraziare moltissimo gli organizzatori di questo ciclo di incontri leopardiani di cui appunto noi costituiamo il primo degli incontri, quindi Gloria Manghetti, l'amico Gaspare Polizzi. Un ringraziamento molto sentito ai due relatori, perché mi sembra che abbiano entrambi saputo penetrare all'interno della costruzione di questi miei lavori e restituirne il profilo. Non so quanti minuti ho per la replica, 10 minuti, un quarto d'ora? 10 minuti, allora in 10 minuti devo essere veramente molto rapido e sintetico e andare al dunque. Allora, sulla prima relazione direi questo. Mi è stato chiesto se cioè, è stato osservato, e quindi mi è stata chiesta un'osservazione, una riflessione su questa osservazione, che tra uso e interpretazione c'è un collegamento molto stretto. Questo è una tesi anche mia, cioè, a dirla tutta in modo molto esplicito, non c'è un uso senza comunque un'interpretazione, e anche l'interpretazione che voglia essere più filologicamente neutra parte comunque da quel minimo di interesse e passione, e direbbe Croce, insomma, di attualizzazione che rende possibile al ricercatore rivolgersi all'oggetto della sua ricerca. Si tratta quindi di due polarità ideali, diciamo così, più che concrete. D'altronde in questo libro a volte mi sono chiesto, ma qualcuna di queste interpretazioni, qualcuna di queste letture, diciamo letture in modo tale che comprenda tanto gli usi quanto le interpretazioni, non potrebbe essere invece letta come interpretazione? Per esempio quella di Amelotti. Amelotti è un autore sconosciuto a cui ho voluto dedicare un paragrafo perché è il primo che ha fatto, che ha utilizzato di fatto Heidegger e la prolusione del 29, Bassist Metafisica, cioè che cos'è la metafisica, che cos'è metafisica, per porre una relazione con Leopardi e per far dialogare Leopardi con quello che allora appariva, siamo a metà degli anni 30, come un pensatore straordinariamente emergente che cominciava ad avere un impatto anche in Italia, in particolar modo tra gli ambienti gentiliani. Quindi io risponderei così. In realtà io ho voluto con questo termine usi di Leopardi dotarmi di uno strumento ermeneutico per ricostruire una storia della cultura filosofica novecentesca. La cosa che mi ha colpito andando avanti nella costruzione di questo libro è stata appunto l'ampiezza di questi usi, la pervasività, tanto che poi alla fine ho deciso di farne un libro autonomo, perché lo ricordavamo prima al caffè, in effetti io volevo scrivere un solo libro, poi come a volte capita, mettendo insieme delle cose che già avevo e costruendo quelli che mi sembravano i necessari ponti tra un capitolo e un altro, il libro aveva assunto delle dimensioni effettivamente troppo ampie. Di qui la decisione di pubblicare due libri, e il capitolo su Nietzsche in realtà è un capitolo di raccordo, perché, come è stato giustamente detto, Nietzsche più che interpretare, direi, utilizza Leopardi per i suoi fini, in particolar modo il canto notturno del pastore errante dell'Asia. Con questo non ho esaurito evidentemente il tema, ma penso di aver risposto, cioè effettivamente si possono distinguere letture che tendono più all'uso da letture che tendono più alla interpretazione e alla ricostruzione storiografica. D'altra parte, questo tema degli usi di Leopardi non è una mia invenzione, né di leopardismo è una mia invenzione, perché lo si ritrova in un libretto fondamentale di Gilberto Leonardi degli anni, inizio degli anni 70, Leopardismo appunto, in cui si interrogava a tutto tondo sugli usi che erano stati fatti nel Novecento di questa figura inassimilabile in qualche modo, ma poi lo declinava soprattutto dal punto di vista poetico-letterario. E quindi ho voluto fare un contraltare del lavoro di Leonardi, perché Leonardi insomma è troppo più bravo di me, ma semplicemente utilizzare questo strumento per vedere se nella storia della filosofia italiana fosse possibile ricostruire una storia analoga, e mi è sembrato di poter rispondere di sì. Su una cosa non sono del tutto d'accordo, così vorrei precisare questo, che Renzi mette in primo piano l'antiintellettualismo, cioè ha un atteggiamento antidealistico. Allora, ecco, su questo secondo me viene molto bene in luce una cosa, come forse la categoria di idealismo italiano, neoidealismo italiano, sia una categoria, come spesso accade a queste categorie interpretative, troppo ampia, e mette insieme cose che in realtà sono diverse. Proprio nel caso di Leopardi direi che Gentile e Croce hanno posizioni che, se forse inizialmente sono molto vicine, poi si distanziano radicalmente. Perché il Leopardi della conferenza fatta qui a Firenze del 38 al Liceo di Firenze è un Leopardi che il Leopardi di Gentile diventa un Leopardi pienamente filosofo, perché c'è una filosofia, diciamo così, criticabile, il materialismo, ma poi c'è una filosofia della filosofia, cioè una sorta di meta riflessione in cui che cosa viene fuori? Il sentimento leopardiano. E questo coincide con le teorie dell'arte dell'ultimo Gentile. Ora non sto a fare qua una riflessione su un autore che oggi forse è troppo poco studiato, ma la mia impressione, e vorrei dire una battuta solo su questo, che poi gli effetti delle letture gentiliane sono stati di molta più ampia portata di quello che comunemente si ritiene, e sono anche queste antiintellettualistiche, perché da pensatore idealista qual era, Gentile distingueva bene l'intelletto che astrae, quindi è, come dire, il protagonista della logica dell'astratto, dalla ragione speculativa autenticamente filosofica che invece, come dire, mette in moto, scioglie la fissità dell'intelletto. In questo senso la ragione e il sentimento non sono più contrastanti tra di loro, ma addirittura il sentimento diventa lo sfondo, in qualche modo trascendentale, dell'attività della ragione. Però questo ci porterebbe a dei tecnicismi sull'idealismo tedesco, sull'attualismo gentiliano, che vorrei evitare perché mi sembrano impropri. Ovviamente l'ulteriore e ultima osservazione alla presentazione di Barzanti è la seguente. In questo libro io ho cercato, perché è una mia convinzione profonda filosofica, di da una parte restituire il profilo autonomo alla logica del discorso dei diversi autori e eventualmente criticarne appunto la coerenza, dall'altra però riportare il discorso dei diversi filosofi al contesto storico nel quale hanno vissuto, perché questa è la mia tesi interpretativa. Ho l'impressione che Leopardi è stato utilizzato proprio come risorsa intellettuale di grandissimo prestigio per parlare della crisi del presente. Mi sembra che il capitolo su Tilger sia esemplare da questo punto di vista, perché in effetti Tilger fa proprio una lettura di questo tipo, per cui dice: bene, se le cose stanno così, se la civiltà borghese liberale ormai sta crollando, stiamo parlando degli anni immediatamente dopo la Prima Guerra Mondiale, non possono essere più Croce Gentile o altri autori i nostri autori di riferimento, cerchiamocene altri, e questi altri sono appunto Leopardi e Nietzsche, per esempio. Per quanto riguarda la invece lettura che è stata data dell'altro mio lavoro, certamente qua io ho cercato di fare un lavoro estremamente impervio, nel senso che ho cercato di far dialogare al di là delle evidenze di letture dirette dei testi leopardiani. D'altronde Leopardi era un autore di questo tipo, cioè non era certamente un filosofo come, non so, Hegel, che si leggeva e conosceva, o Heidegger, che conosceva bene la storia della filosofia. Al di là del fatto che poi Hegel e Heidegger hanno fatto storia della filosofia che, dal punto di vista della storiografia, possono essere certo discutibili, hanno fatto degli usi. Ma d'altronde pure Aristotele, il libro Alfa della Metafisica, certo non ci restituisce il profilo autentico o comunque storiograficamente attendibile di Talete o di Platone. Fatto sta che però Leopardi, da questo punto di vista, non è certamente solo Nietzsche, anche è un autore che conosceva bene forse due altri filosofi, Platone e Schopenhauer. Ma tanto per stare a un tema di cui io mi sono occupato ampiamente, di Spinoza, su cui pure parla, scrive, ma lui ha letto un testo storiografico certamente importante, cioè il volume dedicato a Spinoza della storia della filosofia dello storico hegeliano Kuno Fischer, ma sostanzialmente poco più di questo, insomma. Certamente anche altre fonti, ma tutte indirette, non si è mai preso la briga di leggersi direttamente Spinoza, eppure ne parlava. Anche Husserl non è un grande storico della filosofia, e così via. Insomma, si potrebbero moltiplicare gli esempi. Certo, in Leopardi ci stanno poi delle caratteristiche peculiari per cui lo rendono, diciamo così, particolare. Faccio un solo esempio. Quando gli si prospettò la possibilità di tradurre Platone, lui voleva sicuramente eliminare tutti gli elementi dialettici insoffribili, come dicevo, e tradurre gli aspetti più propriamente letterari. Ora, questo denota anche non solo un gusto, ma denota anche una forma mentis di Leopardi. Sono stato sollecitato su tre punti, vorrei rispondere rapidamente. Dunque, il dittico tra Cantico e frammento apocrifo di Stratone Lampsaco. Allora, il cantico si conclude con questa distruzione universale di tutte le cose e questo quiete silenzio altissimo che empieranno lo spazio immenso. il noto appunto veniva citato, questa è conclusione poetica non filosofica, perché filosoficamente insomma la materia non si distrugge. Nel frammento apocrifo appunto la materia è detta eterna e eterne sono le forze che la agitano perennemente. Ora, io diciamo così ho criticato chi valorizza esclusivamente il cantico contro il frammento apocrifo, come per esempio l'ultimo Luborini, e ritengo certamente che la posizione filosofica di Leopardi sia la seconda e non la prima, cioè che creda all'eternità della materia. Detto questo, io credo che entrambi sono testi letterari innanzitutto e che quindi hanno, diciamo, anche come scopo quello di scuotere il lettore, di stimolare la sua immaginazione, colpirla. Non solo il cantico del Gallo, ma anche lo stesso frammento apocrifo, che è presentato in quella forma così strana, no? Un manoscritto ritrovato nel Monte Athos, cioè proprio uno dei centri della spiritualità cristiana, in cui ci sarebbe un testo che sarebbe antico di Stradone, ma in realtà sembra che sia moderno e non antico, quindi forse apocrifo, soprattutto nella seconda parte, cioè tutta una serie di giochi letterari che fanno di questo testo non un brano in prosa di un trattato materialistico, un analogo del sistema della natura di Dolbach, ma piuttosto anche qui una proposta. Questo è Stratone che ci chiama dall'aldilà, dice: no, mi state nominando troppo e mi state tirando i piedi. Nessuno mi sta per secoli evocando e adesso se ne parla tanto. Stratone è certamente una maschera di che cosa? Di un tipo di materialismo aristotelico, cioè basato sulla ragione, perché ricordate, tutti noi lo sappiamo, che innanzitutto una certa tradizione razionalistica di stampo aristotelico che viene valorizzata dalle parti. Pensate al modo in cui viene valorizzato Teofrasto, per esempio, come modello di filosofo antico, che pur conducendo un discorso razionale ama e promuove le illusioni. Contro l'epicurismo, questo penso che sia una cosa che forse non è stata messa fino adesso in modo sufficientemente evidente, questa è la mia convinzione. Che cosa non convince dell'epicurismo Leopardi? Non convince non tanto l'atomismo, su questo non si confronta mai. Quello che non lo convince è l'etica. Un'etica di riduzione del desiderio e di sostanziale disinteresse nei confronti del dolore che può comportare la sofferenza e la morte altrui. Il dialogo di Plotino e di Porfirio va in tutt'altra direzione, cioè qua portiamo insieme la vita, cerchiamo di sostenerci, altre che ricercare una via di fuga nel suicidio, quindi anche antistoico sotto molti punti di vista. L'altro punto è certamente il dialogo con Kant, ma anche il dialogo con Spinoza, anche il dialogo con Vico è un dialogo indiretto. Con Vico io ho tentato di utilizzare questa metodologia, chiamiamola così, di ricorso a certe forme mentis, no? Che ricorrono e hanno una lunga durata nella storia del pensiero. D'altra parte ci stanno anche fonti comuni. Certo, è filologicamente arrischiato, ma vorrei soltanto dire che l'importante è denunciare bene le carte con cui si gioca. Cioè qua non ci stanno evidenze, comunque non ci stanno evidenze prima di una certa data, di una consultazione, non direi nemmeno di una lettura completa dell'opera di Vico, della Scienza Nuova di Vico. Senz'altro poi lui si è confrontato, ma sulla questione omerica, poi esplicitamente. Ma poi qua verranno fuori anche altri studi, perché questo è un motivo di studio corrente. Ne approfitto per ricordare che sto curando con Stefano Genzini un volume monografico del Cannocchiale su Hegel, su Leopardi e il pensiero italiano, e c'è un saggio appunto di Gaspare Polizzi dedicato al rapporto con Niebuhr e attraverso Niebuhr Vico e Leopardi. Quindi le fonti indirette sono certamente importanti, ma non dobbiamo nemmeno impiccarci, questa è la mia idea, alle fonti, nel senso che Leopardi comunque è un pensatore talmente potente, originale, pensatore, poeta, talmente originale che noi possiamo pensare che al di là delle letture storicamente accertate valga la pena comunque vedere come su certi temi che sono stati affrontati anche da altri autori precedenti, come su certi temi Leopardi esponga le proprie convinzioni. E, riguardo a, appunto all'ultima osservazione, lo Zarathustra, dico semplicemente che a me sembra che in un capitolo del terzo libro di Così parlò Zarathustra, quindi in modo molto circoscritto e limitato, però ricorrano delle immagini propriamente leopardiane. Ho cercato di mostrarlo anche con il ricorso e il confronto con il testo tedesco della traduzione dei Canti di Leopardi, perché Nietzsche non conosceva così bene l'italiano da poter leggere direttamente Leopardi, come confessa poi direttamente in alcune lettere. Il pastore e la luna diventano protagonisti di quel capitolo che è la visione dell'enigma, che è centrale perché è, diciamo, uno dei capitoli della rivelazione dell'eterno ritorno dell'uguale e delle conseguenze nichilistiche o invece liberatorie che può avere la teoria dell'eterno ritorno dell'uguale. Non mi resta che di nuovo ringraziare molto per l'attenta lettura, per gli stimoli, non posso rispondere a tutto, ma certamente sono osservazioni che terrò presenti se dovessi continuare a occuparmi di questi temi, come temo. Grazie comunque.
L'ora è tarda, ma se qualcuno volesse intervenire è liberissimo di farlo. Prego, prego, prego.
Il? Non ho sentito.
L'attuale sulla storia.
L'attuale sulla storia,
sì.
Quindi sempre Nietzsche. Beh,
sì,
è,
però
è
ben, allora questo è ben attestato, è ben attestato perché... C'è la citazione appunto del canto notturno e quindi del rapporto diverso con la temporalità che hanno gli animali rispetto agli uomini. Quindi da questo punto di vista certamente Nietzsche tiene presente questo aspetto dell'opera leopardiana, lo utilizza, cita anche a se stesso in queste pagine, ma all'interno di un suo discorso complessivo, indubbiamente, però è evidente che nei circoli schopenhaueriani, ecco vorrei aggiungere questo, la conoscenza di Leopardi era abbastanza ampia e d'altronde lo stesso Schopenhauer aveva valorizzato nei supplementi al mondo come volontaria rappresentazione questa affinità nel pessimismo con un fratello tedesco e c'è tutta una corrente insomma del pessimismo tedesco, appunto l'esponente fondamentale von Hartmann, che certamente Nietzsche ben conosceva e di cui discute le tesi, da cui però poi progressivamente Nietzsche prende le distanze.
E anche da Leopardi.
E quindi conseguentemente anche da Leopardi, certo. Cosa pensa di Dio? Però dovremmo fare un convegno, penso, su questo. Allora, io penso che sia una domanda troppo ampia e troppo... Allora, io... E questa è la sua domanda? Io? Allora io penso che...
Grazie, grazie. Dobbiamo purtroppo chiudere perché altrimenti chiudono anche la sala. arrivederci allora al prossimo incontro, che è il 28 novembre, su Paolina, sulle lettere di Paolina. Grazie, grazie.